Voglio dire ancora una parola su quanto non ho concluso nella precedente meditazione rispetto alla lebbra. È un concetto molto chiaro, ma che abbiamo una certa confusione. Il chiedere purificazione, la richiesta della purificazione katarizein, non è legata alla nostra conduzione umana, cioè il fatto che io sia fragile, limitato, che io non abbia la conoscenza di tutto, questo è irrisolvibile ed è salutare, cioè accettare il fatto che non porto in me tutte le risposte è l'unico modo che ho di cercare Dio. Quindi il lebbroso non chiede a Dio di essere guarito da questo, e nemmeno, vi dicevo prima, il lebbroso chiede di essere guarito da qualcosa che lui ha creato. Lo so che è molto sottile come ragionamento, però è fondamentale che io ve lo dica. Io non posso chiedere a Dio di fare una cosa che io in realtà non voglio. Io non posso obbligare Dio e arrabbiarmi con Lui di fare una cosa di cui io me ne strafrego. Ricordate la famosa barzelletta, sono reduce da Napoli, di quello che pregava sempre San Gennaro di fargli vincere la schedina, pregava, a un certo punto San Gennaro la statua si anima e dice: vabbè, ma tu almeno giocala la schedina, cioè, altrimenti come faccio a fartela vincere? Noi siamo un po' così. Allora dobbiamo essere onesti, a volte Dio non ci risponde perché ciò che chiediamo è una cosa che potremmo fare benissimo noi, e chiediamo di essere guariti da dolori che noi ci siamo creati. Il modo che Dio ha di amarci da adulti è di farci vedere che sta a noi guarire. Ciò che chiede il lebbroso, paradossalmente, non è neanche la guarigione dalla lebbra, lui chiede una purificazione, perché quella sua condizione lo rende solo e isolato. Se io vivo in questo momento storico della mia vita, un momento di solitudine profonda, appunto, perché poi sapete, voi siete anche un po' fessi a venire qua, cioè intendo dire, il miglior modo che avete in questo momento per restare soli è esattamente frequentare questi ambienti. Ragazzi, siamo onesti. Siamo onesti. L'altro giorno, no, che hanno aperto ad Arese il più grande centro commerciale d'Europa, c'era la coda per tre. Mio Dio, my God! Il grande centro commerciale d'Europa è ad Arese, e c'era 2 ore di coda per... Ok, d'accordo, cioè arrendiamoci all'evidenza che questi sono i nuovi templi, che questa è la nuova religione, e quindi è ovvio che essere qui a prendere consapevolezza, scusate, ma sembriamo dei panda in via d'estinzione, cioè esiste una condizione che ci rende comunque un po' così. Spesso delle persone che mi scrivono, hanno fatto un percorso di fede, mi dicono: bella fregatura. Cioè, bella fregatura, perché come assapori talmente la densità della vita e la verità dell'essere, che poi, per carità, vai alla cena di fine anno della scuola di tuo figlio, ma che due coglioni, poi lo fai. Però io più di una volta una persona mi dice: Paolo, mi hai rovinato la vita. Io, prenditela con Dio, non venire a rompere scatole a me. Ma è così. Quindi questa lebbra qui resta. La richiesta di purificazione è qualcosa di più profondo, di adorante, di dire: Signore, vedo la grandezza di ciò che sei, e sapere che anche Dio vuole la mia purificazione. Vi dicevo, nel capitolo 5, 6 e 7 leitmotiv è: ma io vi dico. Invece in questi 10 miracoli il motivo è: lo voglio, Dio non ce l'ha con me. Basta dire certe eresie. Dio non ce l'ha con me. Non ce l'ha con me perché non sono plurimiliardario. Beh, noi abbiamo questa idea qui. Non ce l'ha con me perché il mondo non è inchinato ai miei piedi. Ma cagare. Dio non ce l'ha con me. Poi certo, non avessi avuto quella malattia, avessi trovato il compagno della mia vita, la compagna della mia vita, non fossi in quella parrocchia che mi massacra, sarebbe meglio, pazienza, e che sarà mai? Io ho mio figlio preadolescente che è nella fase della uffa, se non dice 4 uffa al giorno è malato, ed è una delle cose che mi mandano veramente in bestia. Il mio ruolo educativo in quel caso passa in secondo ordine, emerge il bruto che c'è in me. E io ogni tanto dico: uffa, di Uffa, perché sono nato ad Aleppo, non Uffa, non posso fare i videogiochi. Di Uffa, lo so che io sono un povero figlio mio, insomma, avere un padre così non pivano. Però questo lo dico a me stesso, ma di che cosa ti stai lamentando? Chiamiamo per nome e cognome tutte le nostre sfide, chiamiamole. Ok? E poi cominciamo, andiamo davanti a uno specchio e cominciamo a prendercela col Dio, col mondo, tutti ce l'hanno con noi, che sfida. Forza, coraggio. E lo diciamo al Dio che sta guardando l'ospedale di Médecins Sans Frontières bombardato e tu dici, no, non siamo mica stati noi. Ho anche pubblicato su Facebook, c'era un appello di Médecins Sans Frontières, cioè abbastanza semplice, la campagna si chiama No Target, cioè abbastanza semplice capire che un ospedale non può mai essere un obiettivo militare. Siamo tornati, ma altro che il Medioevo, ragazzi, cioè i crociati al confronto erano, cioè il trono di spade ci fa un baffo, ma veramente. Allora, perché mi sono perso? Non mi ricordo. Ah sì, detto questo, cioè mettiamo a fuoco, questa è un'attenzione, non voglio banalizzare, perché magari ci sono delle sofferenze grandi che portiamo, ma mettiamole al posto giusto nella logica di Dio e siamo molto più liberi. Che meraviglia. Oh, Signore, grazie. Leggo così, non mi dilungo. Qui parliamo di qualcosa di più profondo e radicale, non degli aspetti che abbiamo ampiamente contribuito a creare, che spesso continuiamo a mantenere, come cavolo fa Dio a liberarcene. La lebbra di cui parliamo è altro. Qualcosa di più profondo e radicale che ci impedisce di stare bene in mezzo agli altri. Se ho avuto un'infanzia difficile, questa è una cosa che probabilmente mi tirerò dietro per tutta la vita. Allora chiedo la liberazione, la guarigione. Perché ho fatto un percorso di psicoterapia, ho tematizzato, ho messo a fuoco. Signore, però ancora ne faccio, mi metto in ginocchio e dico purificami. Perché vedo che questa cosa mi inquina la mia vita. Inquina la mia vita. Prima e durante dobbiamo rimboccarci le maniche, mettere tutto quanto siamo in grado di dare, poi se non ci riusciamo non abbiamo che da gettarci in ginocchio davanti alla misericordia di Dio. Dio vuole la nostra salvezza, lo voglio, dice Gesù, come dubitarne? È morto per dire questo. Desidera la nostra guarigione interiore e ci chiede di appartenere ad una comunità, a questa comunità. Non manda il lebbroso dai suoi discepoli, ma dai sacerdoti del Tempio. Avrei potuto dire, guarda, noi abbiamo fatto la Chiesa Nuova, noi abbiamo fatto la comunità di quelli che capiscono, vieni con noi. Vai, ricordate chi c'era, Marco, l'indemoniato di Gerasa, siamo legione, che viene guarito e gli chiede di far parte dei discepoli, il Signore dice, no, torna a casa tua, diventa testimone per loro. La seconda guarigione è il centurione. Il primo guarito è uno scomunicato, il secondo è un pagano, un centurione. O come più probabile, ha ragione Giovanni al capitolo 4 quando dice che è un funzionario del re. Comunque è qualcuno che ha potere, autorevolezza. Marco non ne parla, invece ne parla Luca. Ed è interessante, non vi ho fatto il parallelo che ci dilunghiamo troppo, perché Luca davanti a quest'uomo mette tutta una serie di descrizioni per cui è un po' opportunistico ascoltarlo. È un funzionario del re, chiede la guarigione, Luca 7 capitolo 5, gli abitanti di Cafarnao dicono a Gesù, senti, guariscilo perché questo è un timorato di Dio. Ci ha pagato la sinagoga. Ma poi dice, no, non è questa la ragione per cui viene guarito. Leggiamo. Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva, Signore, il mio servo in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse, verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, dico uno va ed egli va, un altro vieni ed egli viene, il mio servo fa questo e egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il suo servo fu guarito. È interessante perché quando Gesù dice verrò e lo guarirò, alcuni dei copisti, cioè alcune delle copie originali del Vangelo che abbiamo, delle copie più antiche, aggiungono un punto interrogativo. Cioè Gesù si dice impossibilitato ad entrare nella casa del pagano. Dice verrò e lo guarirò? Cioè come faccio? Non posso. Perché non può? Perché è un pagano, quindi entrando nella casa di un pagano avrebbe contratto l'impurità. Luca abbonda di dettagli sulla statura morale del centurione, Matteo invece va dritto all'essenziale, cioè non viene ascoltato il centurione perché è un benefattore, ma perché ha fede, una fede così grande che Gesù stesso ne è stupito. Ora è interessante perché se confermiamo il rifiuto iniziale di Gesù che dice verrò forse lo guarirò, vuol dire no, non posso, allora l'atteggiamento del pagano è ancora più incredibile, perché suggerisce lui stesso Gesù cosa deve fare. Signore, io non sono degno che tu vieni a casa mia, stai tranquillo, non ti preoccupare, non voglio mettere in imbarazzo, Signore, questa cosa qua, ma basta una parola, di una cosa e il mio servo sarà guarito. Gesù si meraviglia e fa un'affermazione strabiliante. Matteo è una carogna, un ebreo che scrive per ebrei. E il primo miracolo di Gesù è un lebbroso, cioè uno scomunicato. Il secondo è un pagano, in cui Gesù fa un'affermazione, dice che in tutto Israele non ha mai trovato una fede del genere. Oh, com'è buono! Voi vi lamentate del vostro parroco, questa voce di Gesù. Andate via tutti con le orecchie storte. Matteo, ebreo che scrive per ebrei, già con i magi, ricordate, l'avevamo visto l'anno scorso. Matteo capitolo 2, ha allargato lo sguardo. Al banchetto dei patriarchi si siedono i pagani, ma gli ebrei che si ostinano nel farli entrare finiranno con l'uscire essi stessi dal regno. Questo probabilmente, ci dicono i biblisti, è quello che sta vivendo la comunità di Matteo, in cui una minoranza di giudei diventati cristiani si rifiuta di far entrare al banchetto i pagani diventati cristiani. Era una cosa che a noi fa sfugge, ma era molto 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 attuale, basta leggere gli Atti degli Apostoli. Sarebbe interessante, non approfondisco, ma chiederci chi sono i pagani cristiani che i giudeo-cristiani si rifiutano di far entrare. Forse non è la logica di Papa Francesco questa, cioè di far entrare anche i pagani, no? Quando Papa Francesco chiede di usare misericordia, chiede di usare compassione, non c'è forse questo intento? Poi non la facciamo semplice che complessa, che non è un liberi tutti, ma è... Però questa logica di accoglienza, vedete che le cose si ripetono. Senza finire in Papa Francesco, più di una volta ancora recentemente una coppia di giovani sposi disponibili a di una diocesi di cui non farò nome, Milano, disponibili a entrare, hanno tutti un passato di oratore e tutto, dico sì, siamo andati nella nuova parrocchia in cui siamo uniti, consiglio pastorale, noi siamo a disposizione, sostanzialmente siamo andati a dire ok, basta che non rompiate le scatole, qui è già tutto a posto, non venite soprattutto a scombussolare. Ho detto ok, grazie. Giudeo pagani, non giudeo cristiani, state tranquilli lì. E Matteo dice sì ragazzi, occhio che poi a tirare troppo la corda vi resta in mano. Questa velata minaccia che Gesù fa, quelli che erano seduti si alzano e mo vanno fuori al buio, sta dicendo ragazzi state attenti, e lo dice a noi, Questo brano, meditiamo rapidamente perché a mezzogiorno devo fermarmi, questo brano indica la ferrea volontà di Gesù di valutare le persone non per la loro appartenenza, ma per la loro fede. Primo tema di meditazione. Se prima il lebbroso era un ebreo scomunicato, adesso abbiamo un pagano scomunicato, tenuto a distanza. Pensate al cortile dei gentili, se state al Tempio di Gerusalemme, più o meno dove adesso c'è la moschea di Al-Aqsa, c'è il cortile dei gentili. Cioè, i gentili, cioè non dicevano piacere, buonasera, i gentili, i pagani, potevano andare fin lì, poi non potevano più entrare. Anche una persona tenuta distante, dice Gesù, alla fine fa parte del banchetto, anzi ha una fede più grande. E poiché solo Dio vede la fede, noi al limite ne vediamo i frutti. Ricordate quello che diceva Gesù la domenica, la volta scorsa. Da un albero, dai frutti riconoscete un albero. Cioè, dobbiamo lasciare a Dio il giudizio su chi appartiene al regno o meno. Questo non vuol dire che tutti ne fanno parte. Vuol dire, quello lì che vende le armi, sapete che questa è una bella cosa, io trovo sempre molto bello. Finalmente l'economia ha ripreso. L'Italia negli ultimi 2 anni ha triplicato il commercio in armi. Questi sono dati ufficiali. Abbiamo triplicato gli incassi di vendita delle armi. In Siria, da dove poi partono i disperati, che arrivano sulle nostre cose, dicono, vabbè, ma andiamoli a casa loro, magari con un fucile nostro, così magari ci facciamo un po' di soldi anche. L'altro giorno sentivo una trasmissione, mi ha sconvolto, perché in teoria i produttori di armi italiani, c'è una legge, benedetta legge, quella che aveva vietato la vendita di mine antiuomo, di cui l'Italia era principale leader mondiale, per cui praticamente ogni richiesta di vendita armi deve essere approvata dal Ministero forse degli Interni, cioè che tu non vendi armi a dei nemici, ok? È il primo anno da quando c'è la legge in cui sono passate tutte le richieste. Tutti buoni, stiamo vendendo solo le armi buone, avete notato? Ma che bello, finalmente. Certo che se uno è così, io non è che esprimo un giudizio dicendo ma guarda che se persisti in questa condotta probabilmente non sei proprio in linea, in sintonia col regno, ok? Cioè Dio vede la tua fede, però i frutti non è che si vedono tanto. Ripeto, tu puoi avere un grande crocifisso nella stanza, ma se poi sei un camorrista che ha ammazzato la gente, non ci siamo, d'accordo? Siamo attenti. Però è indubbio che il messaggio di Gesù / Matteo è molto molto forte, cioè che esistono delle sorprese, ma concretamente, nelle parrocchie, nel quartiere, colleghi d'ufficio, persone che sono sedicenti non credenti, ognostici o atei, o seguono, che ne so, una corrente buddista o cosa, poi nei frutti vediamo che hanno una grande fede. Allora, ripeto, io non sono uno che dice va bene tutto, nel senso, c'è diventato qualche genere, ma sì, tutte le religioni sono uguali, come se dicessi, Carlo, come stai? No, io non sono Carlo, Carlo è mio fratello, io sono Paolo. Ma sì, Carlo, Paolo, bagno, io sono io. Poi certo che io e mio fratello siamo della stessa famiglia, certo che io un buddista cerchiamo la stessa felicità, però scusa, mi sembra irrispettoso, tipicamente occidentale questa cosa, che vuol dire in fondo sentirsi superiore a tutti, io giudico che siete uguali, affanbagno, cioè vedete che è pieno di sfumature. Però mi pare che il cuore di questa parabola, di questo racconto, di questa guarigione sia che la riammissione, l'entrare dentro una comunità, prima viene attraverso la guarigione, la purificazione certificata da un sacerdote, qui avviene attraverso la fede, non per opportunismo, non perché sei bravo che ci hai rifatto la sinagoga, ma perché credi e hai una fede più grande di tutte quelle che io ho visto, dice Gesù. Dio guarda il cuore sempre, perciò la fede è l'unica cosa che noi non possiamo misurare, l'unica. Quindi il giudizio lo lasciamo a Dio. Poi ripeto, se se mi viene a chiedere di fare catechista il più grande spacciatore della piazza del mio paese, ma Ciro, parliamone un attimo. In questo senso, vi ho citato negli appunti, mi ha molto irritato come è stato manipolata quella bellissima affermazione sull'aereo all'inizio del suo pontificato di Papa Francesco. Gli hanno fatto una domanda sui gay e lui ha detto: chi sono io per giudicare? Ecco, sono tolto copia e incolla, lo trovate dai post deliranti di una persona di cui non farò nome, Paolo Brosio in avanti. In realtà lui non ha detto quello, ha detto: chi sono io per giudicare una persona che si avvicina a Dio, che sia gay, eterosessuale, poligamo? Cioè, come faccio io a giudicare non gli atteggiamenti ma l'intento di cercare Dio? È un po' diverso, mi darete atto che è un po' diverso, che è un po' diverso. Il Papa che si schiera con i gay, il Papa ama le persone come Gesù Cristo, senza chiedere poi secondo step, terzo step, quarto step. Insomma, siamo di nuovo a ribadire una delle più grandi, straordinarie, luminose intuizioni del Concilio Vaticano II. La Chiesa appartiene al Regno di Dio, ma non lo esaurisce. La Chiesa appartiene al Regno, ma non lo esaurisce. Cioè il Regno di Dio è più ampio della Chiesa. I padri conciliari dicono: quello che dobbiamo preoccuparci è di arrestare nel Regno, di essere testimonianza del Regno, di essere cartellone pubblicitario del Regno di Dio. Questo è quello di cui dobbiamo veramente preoccuparci nella nostra comunità. Ah no, ma noi non facciamo questa iniziativa. Tutte cose sentite, tutte cose che vi dico sono vere, so che a voi sono incredibili. Ah no, ma noi questa cosa qua non la facciamo mica, perché di questa cosa qua nel paese se ne occupano gli altri. Ma gli altri chi? Ah no, ma ci manca ancora che noi andiamo a dare un colpo di mano alla festa della porchetta del paese, noi ci occupiamo di cose più serie. Sì, vabbè, però se li vedi la gente, è anche bello vedere un parroco che frigge le salamelle, Cioè, non, proprio non, io non capisco, non capisco, non capisco. È questo sguardo bello, benevole, ampio, vedere, dicevano i padri della Chiesa, i semina verbi, cioè i semini del Verbo di Dio piantati nel cuore di tutti. Certo, poi auguriamo di far crescere. A volte Dio non ascolta le nostre richieste, pare snobbare, ignorarle. Come faccio a venire a casa tua, dice Gesù? Cosa fare in questi casi? Proporre a Dio soluzioni alternative. Mi piace questa cosa. Proporre a Dio soluzioni alternative. Perché non proponete voi a Dio? Signore, ti prego, fammi vincere Super Enalotto così pago i debiti. Signore, non ti ascolta. In subordine, Signore, ti prego, fammi lavorare di più. Ok. Signore, ti prego, converti il cuore di mio marito che non mi capisce, brutto e sporco e cattivo. In subordine, Signore, aiutami a prendere in mano il mio matrimonio, a parlare insieme. Ecco. In subordine. Sapete quando si fa i processi, si fa sempre così, no? Il PM spara sempre, ergastolo, vite, impiccagione, frustrazione, bruciato, in subordine 3.000 euro di multa, va bene? Ok. Cioè, se non passa la prima, proviamo la seconda. Anche con Dio possiamo fare così, ma il subordine ci aiuta a prendere consapevolezza. Certo, Gesù, che non puoi venire in casa mia, sono un pagano, creeresti scandalo all'interno della comunità. Allora facciamo così, Signore, non c'è bisogno che tu venga, di solo che sia guarito e sarà guarito. Grande, grande. Stiamo attenti allora nel giudicare la fede altrui. Sono molti i percorsi interiori delle persone, siamo invitati, senza sprofondare in un irrispettoso sincretismo, a cogliere i semi del Verbo in tutto ciò e in tutti coloro che incontriamo. In 5 minuti il terzo e ultimo e simpaticissimo miracolo la guarigione della suocera di Pietro, ragione per cui poi Gesù è stato tradito da Pietro, come sapete, una barzelletta tipica, insomma. Anche geograficamente esiste una scansione, il lebbroso viene guarito all'aperto, il centurione nella città, la suocera di Pietro nel chiuso di una casa. Matteo omette quasi tutti i dettagli di Marco. Ve lo leggo. Vediamo un po'. Sì. Marco scrive: entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la febbre e le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ah no, questo non è lui. Questo è questo. Marco scrive: andarono nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella gli serviva. Invece Matteo scrive: entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò, poi ella si alzò e lo serviva. Dice, qual è la differenza? È pieno di differenze, ve le dico. Omette un sacco di dettagli, non dice chi ha avvisato Gesù, che tipo di malattia è e in che modo la guarisce. Va dritto all'essenziale e aggiunge soprattutto un dettaglio, che la casa in cui entra è di Pietro. Entrato nella casa di Pietro, cosa che sappiamo non essere vera perché Pietro è di Betsaida, quindi era la casa della moglie di Pietro. Probabilmente Matteo intende alludere alla chiesa. Gesù entra nella chiesa per guarire. E un altro dettaglio molto importante: Gesù vide la suocera di Pietro, è la seconda volta, anzi la terza volta in questa trilogia in cui Gesù vede. Matteo mantiene lo sguardo di Gesù, nessuno gli deve parlare della suocera, lui se ne accorge, toglie gli intermediari, è Gesù che vede e agisce, non ha bisogno di consigli da parte di nessuno. La febbre nella Bibbia è uno dei castighi minacciati da Dio. La suocera viene guarita e subito serve Gesù. Marco invece scrive che Gesù si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano e l'aiuta. Invece no, subito. Ale, il messaggio che manda il Matteo è molto semplice. Ah, poi serve e si mise a servire, ella li serviva, i discepoli invece dice ella lo serviva, cioè serve Gesù, non i discepoli. Piccoli dettagli importantissimi, si è guariti per servire e servendo i fratelli serviamo Gesù. Il riassunto finale, più stringato rispetto a Marco, venuta la sera gli portarono molti indemoniati, eccetera, accelero, rivela che questa attitudine è consueta in Gesù, che realizza la profezia messianica di Isaia. Gesù non tocca nemmeno più, basta la sua parola autorevole per guarire. La parola aiuta a discernere e interpretare gli eventi. Accelero, ma la prossima volta Giorin Giurello riprendo. No, niente, riprendo la prossima volta perché è troppo importante. Interessante che sia una donna, eh? Eccetera, eccetera. Quando sarà la prossima volta? Allora, a giugno no, perché io farò una o due giorni ad Albino per coppie, siamo una ventina di coppie iscritte e parlerò della Genesi. Però, visto che molti di voi hanno chiesto e mi sembra una buona cosa, io ho comunque messo una data a luglio. Probabilmente la data che ho messo è sbagliata, perché ieri sera con mia moglie dicevamo che forse andiamo in vacanza in quelle date lì. Allora, o la terza settimana, o la terza domenica di luglio, oppure la prima, io farò mandare una mail, in Valle d'Aosta, a Saint-Ouen, che è un bellissimo posto. È un bel posto nella Valle del Gran San Bernardo, ovviamente anche se siamo in quattro gatti io lo faccio, però può essere un'idea di farsi la giornata, magari andare su prima, la sera prima, quello, una specie di casa, bisogna chiamare su per sapere se c'è posto, o farsi consigliare un bed and breakfast, e se è una bella giornata è proprio carino, eh? Allora, come dico sempre, per 9 mesi all'anno, come molti di voi, mi faccio 2 ore e mezza per venire qui, una volta vi dico, fatevi la giornata in Valle d'Aosta, ovviamente sono sponsorizzato dalla Regione Autonoma. continueremo questo. Agosto saltiamo, a settembre, ricordo, ricomincia il sicomoro con la 2 giorni, sempre in Valle d'Aosta. Ci sono già le date, poi ve le comunico. Sì, ho già detto, però sempre a, questa volta a San Nicolà, potete venire 2 giorni oppure solo la domenica. 2 giorni è spettacolare, eh? È un posto molto isolato, si può passeggiare, facciamo molto silenzio, insomma so che è molto apprezzato, quindi. E poi per ottobre vedremo, perché veramente sono un po' nei casini.